al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Come sapete, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto svuota carceri, che stabilisce una serie di misure per contrastare il sovraffollamento. Per fare un esempio, Regina Coeli a Roma è un carcere che ha una capienza di 750 posti, ma i detenuti presenti sono quasi 1200. Ci viene in soccorso l'avvocato Riccardo Polidoro, avvocato penalista, presidente dell'associazione Il Carcere Possibile Onlus di Napoli. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a lei, buongiorno.
E anche un secondo ospite, Nicola Boscoletto, responsabile della cooperativa Giotto che opera nel carcere di Padova. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutti quanti.
Allora, avvocato, il ministro della giustizia Paola Severino ha difeso il contenuto del decreto contro alcune polemiche, soprattutto quelle da parte della Lega e dell'IDV. Ha precisato che il decreto non è un indulto mascherato né una resa dello Stato alla delinquenza. Prego.
Ma io credo che bisogna fare immediatamente chiarezza, perché sia da un lato sia dall'altro secondo me si è fatta una cattiva informazione. Cioè sicuramente quello che dicono coloro che hanno votato contro, appunto Lega e TV, al decreto non è vero, cioè non si tratta di un indulto occulto, non si tratta di un provvedimento criminogeno, non si tratta di una resa dello Stato dinanzi ai delinquenti. Però diciamo non si tratta nemmeno di un decreto salva carcere, come ha detto il ministro Severino. Non a caso il Partito Radicale, che è quello che si è sempre interessato per i problemi dei diritti dei detenuti, ha una conoscenza a mio avviso maggiore rispetto proprio alla problematica, si è astenuto dal voto, proprio per non confondersi con gli uni e con gli altri. Allora, diciamo immediatamente che non si tratta di un indulto occulto, in quanto le persone detenute grazie a questo decreto non vengono messe in libertà, ma alcune solamente, pochissime in vero, vengono poste agli arresti domiciliari. In realtà il decreto estende da 12 mesi a 18 mesi la soglia di pena detentiva residua che il detenuto deve scontare, e quindi invece di farlo permanere nell'istituto di pena va a finire di scontare questa pena agli arresti domiciliari, che
quindi,
è una modalità di esecuzione della pena, cioè non è che esce libero questo detenuto. Per altre cose voglio precisare questo, che se questo detenuto poi evade dagli arresti domiciliari commette un altro reato che è punito con pene severissime, quindi è assurdo parlare di indulto occulto, non è così. Tenga presente che con la legge che già era esistente, cioè quella emanata dal ministro Alfano, la svuota carceri in realtà è stata applicata in pochissimi casi. Tenga presente che alcuni detenuti addirittura hanno preferito restare in carcere, pensi ad ossicodipendenti che non riescono a valutare se uscire o non uscire di casa eccetera, hanno preferito stare in carcere invece di rischiare poi di stare agli arresti domiciliari, evadere e quindi poi aumentare la pena casomai fino a 3-4 anni.
Quindi il decreto è obbligatorio, questi ragazzi saranno costretti a uscire? Questa è la differenza?
No, assolutamente non costretti, per carità, c'è una valutazione del prevenendo, non è automatico in realtà, questo è il problema, non è automatico, perché innanzitutto l'ufficio penale esecuzione esterna dell'amministrazione penitenziaria deve valutare l'idoneità del domicilio, quindi tutti coloro che non hanno un domicilio idoneo dove scontare la pena di arresti domiciliari non potranno uscire. Poi c'è in ogni caso una valutazione del magistrato, quindi ci sono anche tempi lunghissimi, quindi non è automatico, cioè non è se io sono detenuto e devo scontare gli ultimi 18 mesi di detenzione in istituto di pena, non è che automaticamente vengo posto agli arresti domiciliari, c'è tutta una valutazione da fare che fra altre cose ingolfa già degli uffici come tribunali di sorveglianza che già sono pieni di lavoro, voglio dire.
Quindi un carico di lavoro maggiore.
Un carico di lavoro eccessivo, insomma diciamo che la prima svuota carceri, che poi diciamo questo termine svuota carceri è assolutamente improprio, perché non svuota assolutamente nulla questo decreto, né il primo, quello emanato dal ministro Alfano, né il secondo, voglio dire. Quindi è una perciò dicevo c'è una cattiva informazione anche da parte del ministro, cioè assolutamente non è una norma salva carceri. Però va detto che a favore del ministro che finalmente si parla di diritti dei detenuti, in linea di principio sono state fatte delle affermazioni che da tempo non venivano fatte. Finalmente un ministro ha parlato di carta dei diritti dei detenuti. Ad esempio, mi piace ricordare che la nostra associazione Il Carcere Possibile 2 anni fa ha pubblicato una guida per i diritti e i doveri dei detenuti, che è stata distribuita a tutti i detenuti della Campania, proprio perché c'è una carenza anche di informazione. Cioè, se l'ordinamento penitenziario prevedeva già dal 1975 l'esistenza di un regolamento interno all'interno degli istituti penitenziari, in realtà questo regolamento in moltissimi istituti italiani non c'è. E perciò è importante invece sopperire a questa deficienza. Noi l'abbiamo fatto per quanto riguarda la Campania e mi fa piacere ricordare anche la nostra delegazione di Bari, fra qualche giorno pubblicherà la medesima guida per i detenuti della Puglia. Ed è importante, insomma, che questo venga fatto sul territorio nazionale. Mi sembra il minimo che un detenuto entrato in un istituto di pena sappia quali sono i suoi diritti e anche i suoi doveri.
Anche perché siamo nel XXI secolo, cioè non dimentichiamo.
Ecco. Diciamo che il ministro, da un punto di vista di principio, sicuramente sta percorrendo la strada giusta, che da quanto però vediamo poi quello che è successo in Parlamento non sarà una strada facile da percorrere, perché la strada da percorrere è più spazio alle misure alternative, una detenzione che non deve essere necessariamente il carcere. Per esempio, si potrebbe stabilire, questo è anche stato già detto dal ministro, che si può essere condannati direttamente agli arresti domiciliari. Cioè l'arresto domiciliare non più come misura cautelare o beneficio, ma come vera e propria pena da scontare.
Io la devo interrompere un attimo. Il provvedimento, per fare chiarezza, però riguarda anche la chiusura degli ospedali psichiatrici?
Sì, 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 certo. Diciamo che
questi soggetti internati,
anche su questa è stata fatta cattiva informazione. Mi dispiace dirlo, ma è così. Cioè la chiusura degli ospedali psichiatrici era già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio del 1 aprile 2008, dove veniva previsto il passaggio dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. L'allegato C di questo decreto prevedeva proprio la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, cosa che non è stata fatta. Ora si ripropone un'altra volta questa chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e si dà un termine fino al 31 marzo del 2013. Ora è chiaro, devono essere create strutture sul territorio. Guardi, i manicomi quelli semplici, sono stati chiusi alla legge Basaglia, che è del 1978. Quindi voglio dire, sono strutture che già non dovrebbero esistere da tempo.
Verissimo, ma ci sono le strutture poi per accogliere queste persone?
Ma queste bisogna creare le strutture, personale, risorse. Insomma, bisogna comprendere che le risorse spese in questo senso, in questo campo, sono risorse spese bene. Certo. Ecco, io una cosa vorrei dirle, guardi, io vedo l'indignazione di coloro che sono opposti a questo decreto, ma non ho sentito nessuna indignazione sulle risorse deviate dell'amministrazione penitenziaria. Guardi che sono stati spesi soldi incredibili per ristrutturazioni di appartamenti, c'è stata una recente inchiesta del settimanale L'Espresso che ha fatto chiarezza su questo, cioè l'amministrazione penitenziaria ha un parco auto enorme, tutte auto di lusso, insomma mi sembra che su questo bisogna scandalizzarsi, non su altro. Ora c'è stato questo contrasto per il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno, perché il Ministro dell'Interno ha confermato il contratto con la Telecom per quanto riguarda i braccialetti elettronici, sistema che non ha mai funzionato e che è costato 110 milioni di euro, voglio dire. Insomma, per questo bisogna scandalizzarsi, non facendo cattiva informazione, fare altre cose in una situazione gravissima. Noi abbiamo uno stato di emergenza nelle carceri che è stato proclamato dal Consiglio dei Ministri nel 2010, confermato nel 2011, riconfermato nel 2012, un capo dello Stato che nei suoi messaggi spesso ricorda le sofferenze ingiuste dei detenuti, un ministro della giustizia che parla di tortura, insomma abbiamo strutture fatiscenti, condizioni igienico-sanitarie pessime,
un papa
recentemente
che visita
due detenuti sono morti di freddo.
Quello, tra l'altro adesso arriviamo anche a quello. Intanto volevo chiedere a Nicola Boscoletto, responsabile della cooperativa Giotto che opera nel carcere di Padova, così riflettere insieme al concetto di pena, come lo intendiamo, come dovremmo intenderlo.
Certo, sì, faccio solo un piccolo commento al decreto dicendo che comunque io dico sempre che quando uno fa è positivo. Certo, il fare non può essere perfetto perché nulla è perfetto, però il criticare, il dire solo ciò che non va, non porta nulla. Per cui io vedo positivamente questo tentativo, soprattutto perché, oltre che come tentativo concreto, soprattutto credo che la novità sia il riporre al centro il tema della dignità e dello scopo, e quindi dello scopo della pena. Ma rispetto al problema della dignità dei diritti, e prima di tutto non è solo un problema di dignità e di diritti nei confronti di queste persone, perché quello che noi scegliamo come modalità di rispetto dei diritti, della dignità di queste persone, dice esattamente della concezione che noi abbiamo di noi stessi, di comunità civile, di società. E quindi io vorrei ribaltare il problema, cioè noi dobbiamo parlare direi quasi meno possibile di carcere nel modo con cui normalmente parliamo, ma dobbiamo parlare di che concezione di uomo noi oggi abbiamo, di che concezione abbiamo di correzione di un uomo che sbaglia. E quindi, venendo alla sua domanda, ma che concezione di pena oggi nel XXI secolo? Si può considerare la pena solo ed esclusivamente il carcere come un luogo in cui buttare dentro della gente brutta e cattiva che trova un ambiente brutto e cattivo e diseducativo? Quindi, diciamo, il problema più grosso non è per i 68.000 detenuti, il problema più grosso è per i 50 milioni di italiani che sono, che si producono un modello di uomo, di società, di sicurezza, di costo economico che nuoce a se stesso. Quindi la vera riflessione è su che cosa stiamo costruendo, qual è la base, qual è l'idea di uomo. Io porto sempre questo esempio, un ergastolano che è uscito dopo 17 anni ed è venuto a una grande mostra che abbiamo fatto sulle esperienze di umanità dalle carceri italiane dell'estero, spiegando la mostra eccetera. Alla fine c'era una bambina di 8 anni, Rebecca. Questa bambina di 8 anni chiede all'ergastolano, gli dice con una semplicità, una solarità di un bambino di 8 anni.
Disarmante, in classe.
Disarmante. Ma perché prima di sparare non ci hai pensato due volte? Oh, questo ergastolano è venuto da noi e ci ha chiesto: riportatemi in carcere. Noi gli abbiamo dato un calcio, l'abbiamo ributtato nella mischia, ma cosa dice questo esempio? Che lui la pena l'ha iniziata a scontare dopo 17 anni, i primi 17 anni li aveva trascorsi chiuso dentro quattro mura, dove non lo vedeva nessuno, dove non faceva i conti con nessuno, dove tra l'altro, essendo calpestati i diritti, la dignità, l'aspetto sanitario, tutto quello che sappiamo, negli anni si convinceva che doveva essere risarcito di tutti i torti che subiva e non che doveva risarcire la società per quello che aveva fatto. Ecco, quella semplice domanda di quella bambina di 8 anni, perché non ci hai pensato prima di sparare, ha fatto sì che lui iniziasse a scontare la pena. Quella frase, quella realtà, quell'impatto con la realtà attraverso quella bambina, quelle persone, ha fatto sì che pesasse molto, ma molto di più di 17 anni in carcere. Ora noi non possiamo sottrarci dall'interrogarci su che concetto di pena che è legato al concetto di uomo che abbiamo, ok? Separare questo vuol dire affrontare solo ed esclusivamente in maniera strumentale il problema. E non è il problema, diciamo, sarebbe il meno per ignoranza, per non informazione corretta. Il vero problema è quando per malafede,
certo.
Cioè che uno utilizza determinate situazioni per scopi che non hanno niente a che vedere con la risoluzione del problema in quanto tale.
Mi scusi, la interrompo. Sì. Avvocato, sì. Abbiamo capito che bisogna creare comunque una rete che poi in qualche modo accolga queste persone che escono dal carcere. Ma allora, per esempio, le richieste dell'associazione Il Carcere Possibile e Onlus quali sono?
Ma guardi, è ovvio che bisogna lavorare sul territorio. Noi per esempio come associazione lavoriamo nelle carceri per far sì che chi esca possa trovare un futuro fuori. È chiaro che queste sono responsabilità politiche. C'è tutto, come dicevo prima, un discorso di risorse. Le risorse devono essere indirizzate in questo senso e soprattutto far comprendere ai cittadini liberi che un carcere legale è funzionale anche per una migliore vita sociale, per la sicurezza sociale tanto agognata da tutti quanti. Cioè, se noi lasciamo spazio alla criminalità organizzata anche dentro al carcere, cioè un carcere che non funziona, tutti quelli che sono i diritti dei detenuti che non sono riconosciuti chiamano una supplenza alla criminalità organizzata. Quando in un carcere il vitto è scadente, quando si sta 15 persone in una cella, quando si viene trattati come bestie, è chiaro che poi cresce una rabbia nei confronti dello Stato e chi esce fuori torna sicuramente a delinquere, insomma. Quindi il carcere è criminogeno, quello sì è criminogeno, non il decreto, come è stato detto da alcuni politici, questo è un decreto criminogeno.
Boscoletto, ma allora come aiutare le vittime? Perché ricordiamo comunque che chi va in prigione, chi subisce quindi una condanna, ha lasciato dietro di sé delle vittime.
Certo.
Cioè spiegare a magari ai parenti di una vittima, di qualcuno che è stato ucciso, che c'è tutto il discorso da fare sulla riabilitazione, eccetera, eccetera, non è facile, credo.
Questo è l'argomento più delicato, è l'argomento in cui le persone non implicate negli attentati di violenza, che abbiano soprattutto quelli che hanno un ruolo istituzionale, politico, in primis i mass media, qui si giocano una responsabilità grandissima, perché sono di fronte a un bivio: sfruttare una scarica emotiva, sfruttare una situazione in cui determinate persone si trovano a vivere un momento tragico della loro vita, okay? Sfruttarlo, oppure cercare con razio, con amore, con discrezione, con attenzione, di rispondere come società, come comunità civile al percorso di ricerca del senso del dolore che un fatto come l'uccisione di un giovane figlio può provocare a un padre e una madre. Certo. Sicuramente quindi da questo punto di vista, se la società e nella società quelle figure che hanno dei ruoli importanti, che sono quelli che ho detto, non affrontano seriamente questa cosa, sbattendo in prima pagina o usando politicamente per consensi situazione di dolore, di sofferenza, questa è una cosa che a mio avviso grida vendetta al cospetto di Dio. L'altra cosa che voglio dire è che, rispetto alla domanda precedente, credo che lo strumento principale che risponde al recupero del detenuto, immagino che sentite un po' di confusione,
sì,
che sta passando un'autoambulanza.
Questa è la diretta, dice
sì,
qualcuno.
Questa è la diretta. Lo strumento principale, che tra l'altro previsto dalla Costituzione, dalle leggi, dal trattamento, è il lavoro. Il lavoro durante la detenzione, non il non far nulla. Noi abbiamo dati confermati dal Ministero, eccetera, che rispetto alla recidiva reale, che oggi si attesta intorno al 90%, cioè il 90% di chi esce più brutto di prima, più cattivo di prima. Quando avviene un reinserimento attraverso il lavoro durante la detenzione e l'utilizzo delle misure alternative, la recidiva scende dal 90% all'1%. Okay. Se aggiungiamo a questo dato che tra costi diretti e indiretti un detenuto alla collettività costa 250 euro al giorno, cioè quasi 100.000 euro all'anno, voi vi immaginate che noi cerchiamo del bene, cerchiamo sicurezza sociale in un momento di crisi, di risparmio economico. Cosa facciamo? Spendiamo una montagna di soldi per crearci esattamente il contrario di quello che vogliamo. C'è un cortocircuito. E qui occorre una riflessione seria su dove sta il vero bene personale e di una comunità civile. Ecco, da questo punto di vista io sono soddisfatto e vedo un iniziale percorso da parte del Ministro, da parte di parlamentari di ogni ordine e schieramento, rispetto a una strada come questa, soprattutto sul versante dello sviluppo del lavoro penitenziario, tanto che è in discussione nelle prossime settimane alla Camera una legge per lo sviluppo del lavoro penitenziario.
Questo ecco, Nicola spero... Boscoletto, responsabile della cooperativa Giotto che opera nel carcere di Padova. Purtroppo il tempo è tiranno. Avvocato Polidoro, sì. Se vuole sì. chiusare quanto...
Sì, volevo riallacciarmi alla domanda che aveva fatto prima.
Un minuto.
Sì, il discorso delle vittime. Questo discorso è strumentale perché... è giusto pensare anche alle vittime, infatti noi sosteniamo come associazione che la pena deve essere certa. Io posso essere anche condannato a 30 anni perché ho fatto un delitto gravissimo, però questi 30 anni devono essere scontati in maniera legale, cioè non vedo perché devono essere scontati in maniera illegale. Quindi il discorso delle vittime è assolutamente strumentale, perché non è vero che chi sconta per una pena legale in carcere offende poi la vittima del delitto. Mi certo. sembra che l'offesa la subisce dallo Stato chi deve scontare una pena illegale, chiaro? Certo. E poi per quanto riguarda i costi dei detenuti, tenga presente che è vero che costa tanto un detenuto, ma sono tutti costi che vanno all'amministrazione penitenziaria, cioè all'apparato. Per i detenuti, per farli mangiare al giorno, si spendono meno di 2 euro al giorno per farli mangiare per tutta la giornata e pochi centesimi per la rieducazione. Quindi insomma, la situazione è disastrosa. Auguriamoci che quello che ha promesso il ministro rispetto ai principi affermati venga poi concretamente realizzato.
Grazie all'avvocato Riccardo Polidoro. Termina qui Al di là della notizia.